Saluto e benvenuti a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Cominciamo una nuova settimana, grazie ancora a tutti gli ascoltatori che sono stati presenti sabato sera, abbonati e abbonate, insomma la coreografia è venuta benissimo, è stata una serata molto divertente e quindi grazie ancora a tutti voi. Ricordo, faccio una piccola comunicazione di servizio, che ancora in reception ci sono alcuni albi di tex che Antonio Serra ha procurato per abbonati e abbonate con il vostro nome sopra. Venite a ritirarli negli orari d'ufficio da lunedì al venerdì nella nostra sede di via Ollearo. E adesso invece benvenuti a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. 331 6214013, se ci volete scrivere in diretta con Telegram o con un sms, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Potete scriverci anche a calt@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare. Saremo in podcast con gli argomenti di cui abbiamo parlato in questa, parleremo in questa puntata, sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un breve sguardo al sommario di oggi: Giuseppe Califano come sempre la rubrica di musica classica per tutta la settimana, Francesca Scotti mi raggiungerà tra breve per parlare del suo ultimo libro che di nuovo parla di Giappone, lei là vive, insomma una voce nota agli ascoltatori fedeli di Radio Popolare. Shimaguni è il suo ultimo libro ed è dedicato, è un atlante delle isole del Giappone, però ovviamente molto letterario. Tiziana Ricci ci parlerà dell'importante mostra dedicata ad Anish Kapoor a Firenze, mentre ci colleghiamo con Venezia perché seconda settimana della Biennale Musica 2023, Marcello Lorrai. Buongiorno Marcello, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori. Il protagonista del fine settimana della Biennale Musica, lo avevamo annunciato giovedì, è stato Brian Eno, e magari si può cominciare con qualche considerazione sul modo con cui Brian Eno è stato protagonista di questa edizione, perché il modo con cui è stato protagonista ha a che vedere con quel cambio di passo di cui abbiamo già parlato in precedenti occasioni, che nel 2021 si è un po' avvertito con l'avvio della direzione artistica di Lucia Ronchetti. Bisogna cominciare col ricordare che Brian Eno non è la prima figura di una musica contemporanea non inseribile in una matrice classico-accademica che viene insignito del Leone d'Oro. Nel 2014 fu premiato Steve Reich, grande esponente del minimalismo americano. Nel 2018 Keith Jarrett, che veniva da tutta un'altra tradizione, pur essendosi fatto, come sappiamo, onore anche come esecutore di pagine di musica classica. Però quei due leoni d'oro furono gestiti in maniera completamente diversa rispetto a quello a Brian Eno. Steve Reich fu premiato, furono eseguite alcuni suoi lavori, tutto benissimo, però niente di più. Nel caso di Jarrett la cosa fu poi più infelice. Jarrett infatti non fu poi presente alla Biennale Musica del 2018 e in ogni caso il Leone d'Oro alla carriera nel suo caso era apparso un po' come dettato dalla volontà di cercare un motivo di richiamo per la Biennale Musica che ne aveva bisogno, era apparso piuttosto avulso dal senso complessivo della manifestazione. Tutto diverso invece in questo caso, perché è evidente che un Leone d'Oro a Brianino rappresenta un motivo di forte richiamo per la Biennale Musica, un fattore di uscita dalla nicchia di interesse di una cerchia di specialisti, però in questo caso il Leone d'Oro si inserisce organicamente, coerentemente in un'edizione dedicata all'elettronica, che è anche l'edizione, si può dire, più avventurosa fra le tre finora dirette da Lucia Ronchetti. È un'edizione piena di pionieri a vario titolo nel campo dell'elettronica, è un'edizione anche che guarda al nuovo in questo campo e per un aspetto e per l'altro Eno ci figura a pieno titolo. Ma poi c'è anche un altro fatto sostanziale: la Biennale è riuscita a portare Brianino a Venezia in scena come vocalist in un lavoro di cui Eno è l'autore, Ships, presentato sabato al Teatro La Fenice in due repliche che è inutile dire che sono andate entrambe sold out, pomeridiana e serale, uno spettacolo che è stato presentato al Teatro La Fenice in prima mondiale e Brianino in scena come vocalist non è una cosa che succede proprio tutti i giorni. In più l'impulso per questo lavoro è venuto proprio dalla Biennale e fra l'altro Brianino lo ha sottolineato ringraziando ieri mattina nel corso della cerimonia per il conferimento del Leone d'Oro. La Biennale, ha detto, gli ha proposto di lavorare con un'orchestra, non avevo mai pensato di fare una cosa del genere, ha detto, ma mi sono detto che potevo provarci. Quindi la Biennale non ha preso uno show già previsto, ma è stata all'origine di questa operazione che adesso si traduce anche in un tour che porta nei prossimi giorni Eno a Berlino, Parigi, Utrecht e Londra e infatti Eno subito dopo la cerimonia di consegna del Leone d'Oro è partito per la prossima tappa. Questo Ships si ricollega all'album The Ship pubblicato da Brianino nel 2016. Sappiamo delle grandi preoccupazioni di Eno sui temi ecologici e del cambiamento climatico e il riferimento è al Titanic come simbolo del dominio dell'uomo sulla natura, come rappresentazione anche della presunzione dell'uomo nel rapporto con la natura con esiti catastrofici. Sul palco ci sono alcune decine di musicisti della Baltic Sea Philharmonic, quasi tutti giovani, molto giovani, c'è una linea di musicisti sul fondo del palco con percussioni e altri strumenti, tra gli altri c'è il chitarrista Leo Abraham, antico e fidato collaboratore di Eno. In una posizione arretrata rimane anche Brianino per tutta la durata dello spettacolo e davanti ci sono in piedi archi e strumenti a fiato e c'è l'esuberante, estroverso direttore e responsabile dell'orchestrazione Christian Jarvi. Da notare che nessuno ha davanti delle partiture, l'orchestra è amplificata e poi la musica, ci sono delle atmosfere sinfoniche misteriose, inquiete, con delle belle uscite solistiche, ci sono molti elementi melodici, c'è una sensibilità che può ricordare pagine del pop di decenni fa, l'insieme è molto elegante. E poi c'è Brianino che canta, a volte col vocoder, a volte con la sua voce naturale, ed è tra l'altro, e questa forse è la cosa francamente più bella, quasi commovente di questo spettacolo, è una gran bella voce, a maggior ragione se consideriamo che Eno ha 75 anni compiuti, è una voce calda, da crooner verrebbe da dire, viene da pensare che se non avesse fatto la sua carriera da non musicista, come si definì facendo molto scarpore un mezzo secolo fa, avrebbe potuto fare forse una carriera appunto con successo.
La Michael come Bublé, ecco.
Sì, come crooner, sì. E questo Ships si conclude con lui che canta I'm Set Free dei Velvet Underground, di cui aveva fatto una cover appunto nell'album The Ship. Ships è durata esattamente tre quarti d'ora, Eno poi ha scherzato col pubblico, ha detto ho avuto l'impressione che ci fosse chi si aspettava della musica ambient e poi ha continuato per altri tre quarti d'ora con delle altre canzoni, sempre con questa voce molto, molto toccante, alcune delle quali canzoni riprese dal suo ultimo album personale su preoccupazioni di carattere ecologico, Forever and Ever No More, che è uscito un anno fa. Finisco dicendovi due cose su quello che ha raccontato ieri nel corso della cerimonia. Nel momento in cui gli è stato consegnato il Leone d'Oro, il presidente della Biennale lo ha chiamato maestro e lui ha ringraziato e ha detto: solo in Italia si viene chiamati maestro. E poi dopo, nella conversazione che ha fatto con Tom Service della BBC, ha detto: io ringrazio, ma francamente non sono tanto d'accordo con l'idea del maestro, vengo considerato un genio, ma bisogna pensare che dietro i geni c'è sempre
una grande donna, no?
Ha detto Steve Jobs viene considerato un genio, ma dietro di lui c'è tutto un tessuto di lavoro, e ha detto: non credo all'idea del self-made man. Poi ha parlato male degli algoritmi, degli algoritmi utilizzati nei social, perché li ha utilizzati anche per fare questa musica, ha parlato male dei social, ha parlato bene del socialismo, ha parlato di democrazia. E vi lascio con una citazione che ha fatto di di qualcuno che non ho capito chi è, ma poi lo approfondirò, un americano che ha detto: la democrazia è un sistema politico per persone che non sono sicure di avere ragione. E Ino ha commentato: purtroppo siamo circondati da gente che è convinta di avere ragione, come per esempio Trump, Netanyahu o Bolsonaro.
Ah, bene, insomma, cioè, per cui non si smentisce, lo sappiamo, insomma, Brian Eno è sempre stato un
Uno anche che
uno che dice le cose abbastanza appunto chiaramente.
Aveva preso posizione molto vibratamente anche contro l'aggressione all'Iraq, eccetera, eccetera, insomma. Molto pacato, molto chiaro, con molto humor, ma dice delle cose anche molto significative.
Bene, cosa succede adesso in quest'altra settimana? Vuoi dirci qualcosa di quello che farai?
Altre cose, per esempio questa sera ci sarà un'esecuzione di Professor Bad Trip, che è un classico del compianto Fausto Romitelli, sì, che è mancato prematuramente, e per esempio nel corso della settimana, giovedì sera, ci sarà un'esibizione degli Otecre, che sono un duo di elettronica dance inglese di grande rinomanza, e si va avanti fino a domenica.
Bene, allora noi naturalmente ci risentiremo in settimana con Marcello Lorrai della Biennale Musica a Venezia. Lo salutiamo con l'incipit di The Ship, l'album a cui fa riferimento anche parte del suo intervento, della sua presenza alla Biennale. Grazie, a risentirci. Ciao Marcello.
Alla prossima, ciao.
A presto, ciao ciao. Ciao.
Thank you.
E giustamente Tiziana Ricci osserva che questa è una bella musica e Brianino, uno dei suoi ultimi album, The Ship, a cui è ispirato anche l'esito dal vivo alla Fenice, il concerto, ma chiamarlo concerto un po' riduttivo, di cui ci ha parlato Marcello Lorai della Biennale Musica di Venezia, perché Brianino ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e quindi ci sono stati questi due appuntamenti alla Fenice. Ce lo teniamo in sottofondo. Una delle cose che Brianino detesta, cioè il fatto che non si consideri un sottofondo, però probabilmente non ci sta ascoltando in questo momento, sarebbe molto bello, ma non credo.
Stai suscitando i sensi di colpa, Ira.
No, è perché appunto essendo la sua musica mesmerizzante, ipnotica in molti casi, comunque insomma grande sperimentazione, spesso, cioè è l'ideale insomma per parlarci sopra, anche se non è molto rispettoso.
Comunque sai che è l'ideale anche per parlare delle opere di Anish Kapoor, questo artista che espone il suo lavoro, una sorta di antologica a Palazzo Strozzi a Firenze, e lui dice: sono un pittore che è uno scultore, e ha ragione, perché in questa considerazione è chiuso il senso del suo lavoro. Vorrei fare una scultura che riguardi la fede o la passione, l'esperienza, aspetti che sono fuori dal terreno della materia. Ecco, questo concetto ci spiega bene il lavoro di Anish Kapoor. Il titolo della mostra è Untrue Unreal, e quindi l'inverosimile.
Untrue Unreal, quindi,
grazie.
No, ma perché suonano un po' simili, no? Cioè,
sì.
Quindi untrue vuol dire non vero, no? Quindi
l'inverosimile.
Esatto, è unreal, irreale.
Irreale, l'inverosimile e l'irreale. E infatti le sue opere, che sono una sorta di sculture, ci fanno proprio riflettere sul confine tra il vero e non il falso, ma l'altro, no? Quindi ci fanno riflettere sulla percezione. Le sue sono una sorta di sculture, forse gli ascoltatori hanno in mente anche i mirror. I mirror sono dei grandi specchi convessi, concavi, che alterano l'immagine che riflettono, e a volte la capovolgono, a volte ne mutano le forme. Oppure certi mirror messi, sono grandi specchi messi all'aperto, rispecchiano il cielo, quindi ci vedi dentro le nuvole che si muovono. Insomma, è molto affascinante. E poi altre opere qui a Palazzo Strozzi sono delle forme architettoniche. I colori sono quelli del sangue rosso, sangue, passione. Lui è indiano, è nato nel 54 a Mumbai e vive e lavora tra Londra e Venezia, infatti ha acquistato un palazzo a Venezia e ne ha fatto la sua fondazione, innamorato dell'Italia e di Venezia in particolare, e usa, come dicevo, prevalentemente il rosso, quindi la passione e il sangue, perché le sue opere a questo poi ci portano, e qui vediamo proprio delle risonanze con le sue origini indiane, ma anche con il Rinascimento, con i colori del Rinascimento, perché sono diverse le tonalità del rosso che usa. E poi usa il blu Klein, per intenderci, quel blu cobalto, quel blu intenso, e questo colore lo identifica con la spiritualità. Vorrei farvi sentire qualche istante cosa dice lui stesso della sua arte, partendo proprio dal titolo, l'inverosimile e l'irreale.
That I come to untrue, unreal, in the sense that illusory, the ungraspable is the essence of who we are. You know, we're here for this little piece of time, where we were before and where we go after, who knows. And I think there is a sense of, in a way, almost desperation in that part of the human condition. So untrue, unreal is a constant, it seems to me, a constant condition.
E arrivo al titolo della mostra, Untrue Unreal, perché proprio ciò che è imperscrutabile e illusorio, che fa parte dell'essenza di ciò che noi siamo. In fondo in questa vita ci siamo per un tempo molto breve, non sappiamo cosa ci sia prima dell'inizio e cosa ci sia dopo, alla fine. E questo fa parte della disperazione della nostra condizione umana, che è una costante.
I do want to, this is one of my favorite quotes at the moment, be happy to answer any question. Paul Valéry, the great French poet, once said that a bad poem is one that vanishes into meaning. Let's just think about that for a minute. A bad poem is one that vanishes into meaning. Great art, as we know, sits in between meaning and no meaning, in between conditions of being and what does it mean. In my view, too many of my colleagues today make meaning. I'm not interested in meaning, or rather, only partially interested in meaning. And there is this strange thing of the poetics of the object, or the poetics of being, which is between the two. That's our job. That's the real job.
Volevo proporvi una delle citazioni che mi è più cara di recente, che è di Paul Valéry, che ha detto che una brutta poesia è una poesia che svanisce nel significato. E devo dire che tutta l'arte, la grande arte, si trova proprio in quello spazio intermedio, in quella situazione a metà strada fra il significato e il non significato, fra l'essere e cosa voglia dire l'essere. Ora penso che ci siano tanti, forse troppi colleghi che danno dei significati. Io preferisco piuttosto rifarmi alla poetica degli oggetti e alla poetica dell'essere. Credo che sia questo il nostro compito.
Ecco. Ecco, questo è un frammento di Anish Kapoor che spiegava il senso appunto del suo lavoro, delle sue opere. Arturo Galanzino è il direttore di Palazzo Strozzi, che in questi anni ci ha proposto alcuni tra i più grandi artisti, tra i più stimati a livello internazionale, da Ai Weiwei a Marina Abramovic, non tutti, insomma qualcuno meno interessante, però devo dire che il livello è sempre piuttosto alto.
E allora sentiamo.
Allora, dopo la mostra di Venezia, lo troviamo qui a Firenze. Con quali opere? È una sorta di antologica?
Sì, una mostra che percorre 40 anni del lavoro di Anish intorno in particolare al tema della scultura, una mostra direi soprattutto prettamente scultorea, che parte dalle opere più antiche della sua produzione, tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80, che hanno dato la grande fama internazionale fino alle ultime cose, opere del 2023 fatte con il cosiddetto nero assoluto Vanta Black, e addirittura un'opera, una grande installazione nuova fatta apposta per Palazzo Strozzi in cortile, che dialoga con l'architettura del palazzo.
Sì, poi a lui piace questo dialogo con l'antico, con i palazzi.
Sì, gli piace
rinascimentali.
No, sicuramente apprezzo questo dialogo. In questo caso la sfida è stata quella di confrontarsi, spesso anche litigare, con un'architettura molto rigida, simmetrica, che l'artista appunto ha trovato quasi come una sorta di antagonista a cui confrontarsi, a volte annullandola, a volte seguendola e a volte mettendola in discussione, come nel caso di queste opere che penetrano le stanze, no? Come questa colonna infinita che sembra attraversare il palazzo stesso,
quella rossa.
E la colonna rossa e il blocco di cera Swayambhu, no? L'opera, questa opera che si crea da sola, che su 30 metri di rotaia attraversa la porta,
una, prende due stanze
sì,
esce da una e entra in un'altra,
esatto, perché la porta la porta del palazzo, quindi questo elemento architettonico è di fatto il creatore della forma.
Tornando all'installazione che c'è in cortile, sì. Che significato ha? Perché l'ha pensata in questa occasione, no?
Sì.
E sappiamo che lui fa i conti con l'architettura, anche certo. Con le dimensioni,
certo. Beh, se le dimensioni sono monumentali come monumentale il palazzo, sono molto molto squadrate.
Qual è il significato? Perché mi pare che si possa entrare in quella scultura.
Sono molto squadrate le forme, è un cubo. All'interno appunto ci sono questi tre buchi neri dove lo spettatore è invitato a perdersi o a ritrovarsi.
Se guardasse l'infinito.
Risucchiato dall'incoscio, dal buco nero. Sì, sono dei veri e propri buchi neri. Sono materiali che assorbono la luce quasi interamente e che davvero ci danno un senso di vertigine.
A parte gli Sky Mirror, le altre opere hanno questo elemento di continuità del rosso, no? Sì. Poi ce n'è una in fondo alla mostra che è un po' il Blue Clan, gli Angel intitolato.
Sì, Angel è un'installazione di cui l'artista vuole un po' sfidare le forme naturali, perché questi sembrano massi, come se fossero presi da una...
Come meteoriti,
esatto, massi caduti dal cielo. Infatti sì, il titolo sì. Angel vuole proprio pensare al cielo, come fossero pezzi di cielo caduti. minuti potrebbero anche sembrare dei massi appunto presi da una immaginaria miniera di cobalto, di lapislazzolo, ecco, chiaramente non è così, sono delle forme che l'artista ricopre di pigmento blu, rivelando appunto le forme stesse e riflettendo sull'idea di pelle, di superficie, di esterno e di interno.
Insomma, le opere che hanno la prevalenza del rosso, dei colori caldi, come se fossero terrene, corporee, no? E quella invece è spirituale, si può dire così?
No, sicuramente c'è un discorso sui colori, il rosso nelle varie declinazioni, perché ci sono vari gradi di rosso, porta a pensare alla vita, anche alla morte, al sangue,
sì,
chiaramente alla passione.
Sì, c'è anche il sangue, l'interno del corpo.
Il giallo, che abbiamo anche un'opera gialla, è più la gioia, no? la vitalità. Il nero evidentemente è l'assenza di tutti i colori, l'assenza di luce, quindi l'assenza di tutti i colori. Abbiamo anche l'uso del bianco, che non si vede perché sono le strutture, però
sì,
abbiamo anche
vero.
Questi muri che si rigonfiano, questo uso insistito del bianco nel display delle opere, e poi questo blu che è spirituale. Abbiamo messo tutti insieme i colori primari, e poi è anche una sorta di citazione di quelli che sono i pigmenti, i colori più caratteristici del linguaggio anche rinascimentale,
sì,
della pittura, quindi c'è anche questa idea, quindi non soltanto un discorso sull'architettura quattrocentesca e pazzotrotti, ma anche sulla cultura figurativa stessa.
Ecco qua, allora Anish Kapoor, un bravissimo artista, e la mostra a Palazzo Strozzi si può visitare, c'è tempo, fino al 4 di febbraio, ed è molto piacevole. Io tra l'altro nel Cubo in Cortile sono entrata e ti porta fuori dal tempo e dallo spazio, è un'esperienza interessante.
Bene, allora grazie Tiziana Ricci, noi fra poco abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Big Zeffo, Big Zeffo, Big Zeffo, Big Zeffo. First of all, rest in peace Virgil Abloh. Don't spill no drink on my clothes when I'm Louis V dripping. Don't like stress in my dome and straight to the head when I'm 1942 sipping. Been wavy since morning, no they talk to me in public. Mix my drink with a little Molly to declaro. Lamborghini driver, Ferrari 458 Italia. I really spent a million just to Richard Millies, and I'm running willy nilly through the city. Alright, R.I.P. to sit through. Put your hands up, reach for the roof. If you know you're with me, don't lie squares in my crew. If I call you my brother, then you best believe you're stuck with me. Been wavy since morning, I know go feed save you from nothing. So I beg you not disturb me. I know they carry over low. Ghetto gospel preacher, two-time community service preacher. Right now I'm chilling, but my getting busy in the city, spinning to late to see for the listen. Wave is in London, wave is in Spanish. No, they talk to me in public. No, they talk to me in public. Wave is in Sweden, wave is in Spanish. So no, they talk to me in public. I'm in a different place.
Why you by my head up? Why you by my head?
E questi sono i Rolling Stones, il loro ultimo lavoro con tante ospitalità, questa è Bite My Head Off, featuring Paul McCartney, poi sono tanti altri gli ospiti, qualcuno lo scopriremo anche a Cult facendovi ascoltare i brani, insomma lavoro di cui si è anche molto discusso e parlato prima che uscisse, invece adesso con grande piacere diamo il bentornato ogni volta che torna in Italia, viene a trovarci perché spesso scrive un nuovo libro e anche in questo caso l'occasione per salutare Francesca Scotti. Ciao Francesca, bentornata.
Ciao Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie, è sempre una gioia essere qui con voi.
Parliamo di un libro molto bello ancora una volta, insomma Francesca ci ha abituato sia insomma, che scriva di narrativa, sia che invece come in questo caso firmi un Atlante narrato delle isole del Giappone che si intitola Shimaguni, con delle bellissime illustrazioni di un artista che poi magari ci racconterai un po', insomma ci presenterai, Uragami Katsuhisa, però non so se l'ho pronunciato correttamente.
Esattamente. Bene così.
Allora, io dico solo le quattro cose che ho imparato leggendo il tuo libro e che in alcuni casi avevo sentito, cioè c'è una leggenda che narra come è nato il Giappone, che come si sa insomma è formato da una miriade di isole, non soltanto quelle magari che chi va per turismo, per le prime visite frequenta. Sono i grumi di sale di una lancia che è stata immersa nell'oceano. Quando l'hanno estratta, questi grumi sono scivolati via e hanno formato l'arcipelago giapponese. Le isole sono tantissime e tu suggerisci proprio un percorso che va da nord a sud, insomma, con delle differenze epocali, insomma non è pensabile ragionare sul Giappone come un unicum, certo,
esatto.
Ci sono dei tratti culturali innegabili, ma dal punto di vista geografico e anche della storia di tutti questi territori le differenze sono immense, quindi si parla della storia, della natura, della geografia, della cultura attraverso questa esplorazione e questo percorso, e poi adesso scopriremo quali sono le voci guida all'interno di ogni micro percorso, no?
Esatto.
Intanto ripeto, le illustrazioni sono veramente raffinatissime, suggestive, del resto cosa aspettarsi di diverso insomma da un artista giapponese, no? Quindi cominciamo da lì, cominciamo dalle immagini e diciamo chi le ha fatte e che tipo di rapporto avete stabilito.
Sì, allora l'illustratore, devo dire, ci siamo conosciuti sulla base del lavoro, nel senso che la selezione è stata fatta proprio guardando la grande produzione. Io avevo notato appunto in lui questo tratto, questa capacità di rappresentare in maniera silenziosa eppure molto emozionante quella che è sia il panorama, quindi l'aspetto. Lui avrebbe dovuto illustrare tutto sommato delle isole o nella loro interezza o dei particolari, e la cosa che più mi ha colpito è la luce delle sue illustrazioni, perché la luce è autenticamente giapponese. Io ci tenevo a collaborare con un artista giapponese proprio perché volevo che il suo sguardo fosse autentico. Ecco, soprattutto lo è nella luminosità, sia del buio, sia della luce, dei tramonti, della luna, delle stelle, il verde è proprio quel colore lì, e quindi da questo punto di vista ci siamo subito trovati. Io mi sono sentita molto serena dopo aver visto i primi lavori e le abbiamo scelte, abbiamo ragionato insieme sulle inquadrature, ci siamo scambiati un po' di suggestioni. Lui chiaramente ha letto in traduzione alcune cose e da lì siamo partiti, e ci siamo incontrati invece di persona solo alla fine, per non darci agitazione reciproca.
Vi siete trovati simpatici?
Sì, molto simpatici.
Ah, meno male.
Molto. Ci siamo scambiati i dolcetti entrambi, avevamo pensato ai biscotti da portarci.
Quindi
a coronamento di questi, per me è stato un lavoro di 2 anni, per lui comunque di parecchi mesi, quindi è stato un tempo lungo ed è stato veramente bello incontrarci e ritrovarci a libro quasi chiuso, insomma.
Non immagino ostinate delle illustrazioni, diciamo, troppo tradizionali, anche
no,
se sicuramente tengono conto di tecniche,
certo,
e immaginari antichi, perché si va da, come dire, scorci estremamente urbani,
esatto,
cioè anche di edifici, a zone rurali che potrebbero trasportarci anche in altri posti, che,
esatto,
sono simili a quelli di altri paesi, o ancora a figure umane, insomma, che attraversano,
sì,
no, il territorio di cui si parla, con atteggiamenti inequivocabili, insomma, che quindi danno già i giochi delle ombre, ci raccontano,
esatto, anche lui,
le stagioni.
Esatto, si è trovato a dover rappresentare dalle maschere di alcuni, appunto, riti tradizionali, quindi maschere mostruose, a invece paesaggi estremamente pacificanti e quieti, come il tramonto sulle piccole isole di Matsushima, ed è riuscito comunque a creare una coesione. E, è vero, il Giappone non è uno, è una moltitudine, e in queste immagini, che appunto sono silenziose e quiete, però restituiscono tutto lo spazio anche all'immaginazione del lettore, non la esauriscono. A me piace tanto, perché il rischio che fossero didascaliche, anche rispetto poi al mio racconto, perché per ogni isola io racconto, lui non esaurisce, lui dà uno scenario sul quale poi il lettore può immaginarsi quello che desidera.
Allora, il percorso comincia da Tashiro Yima,
sì,
che ha come guida
lui
il gatto bianco, che,
sì,
nella prima illustrazione,
esatto,
vediamo seduto molto compostamente, come fanno i gatti, insomma, molto elegantemente davanti a una piccola struttura votiva, no?
Sì, esatto.
Quindi, ami i gatti, ti piace il loro carattere mutevole e la loro indipendenza, il modo in cui si muovono silenziosi, gli occhi lucenti nell'oscurità, capaci di vedere il buio. Ed è per questo che hai deciso di cominciare il tuo viaggio proprio da Shirojima, detta anche l'isola dei gatti, davvero?
Sì, 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 è così. Allora, la particolarità di... ci sono isole che sono contraddistinte dagli animali che ormai le popolano più degli umani. Abbiamo l'isola dei conigli, ma questa è un'isola dei gatti nel nord del Giappone. Si dice che la struttura votiva sia stata costruita da dei marinai che inavvertitamente avevano colpito con un masso che doveva servire a tenere le reti a un gatto, e per pacificare il suo spirito, quindi per evitare la ribellione dello spirito inquieto, ma soprattutto per mostrare un legame con questi animali che si diceva fossero capaci di prevedere una buona pesca, comunque tenevano lontano i topi invece per la sericoltura, c'è sempre stato un forte legame. Negli anni la popolazione, e questo riguarda tutto il Giappone, non solo quest'isola, sta diminuendo, sta invecchiando, le isole sono sempre meno popolate, questa in particolare, mentre la popolazione dei gatti aumenta, e questo fa bene sia all'immagine che al turismo. Quindi sono tanti, lì è particolare perché all'inizio sembra di non vederli, poi pian piano ti rendi conto che invece sì, ci sono gatti, quindi ogni tanto si mostrano, ogni tanto non si mostrano. In questo caso alla viaggiatrice, che poi è il percorso con cui noi facciamo, che noi usiamo per fare questo viaggio, la accompagna alla scoperta di quest'isola nella maniera scostante tipica dei gatti.
Ma sì, cioè, nel senso che non fanno mai nulla se glielo dici.
Esatto.
Lo fanno se vogliono. 14.000 isole dunque, questo,
sì,
arcipelago, che è proprio, cioè Shimaguni vuol dire
paese arcipelago,
paese
sostanzialmente
arcipelago.
Sì, sì, cioè, tra l'altro proprio durante la lavorazione c'è stata per me un po' un momento così, perché sono state ricalcolate proprio durante il lavoro.
sono molte di più,
quasi il doppio. E certo, sono anche calcolate
le piccolissime
porzioni,
sì,
veramente molto piccole, anche in questo libro ce ne sono alcune molto molto piccole, però nei fatti fa capire quanto sia massiccia. Io stessa, che vivo in Giappone ormai da 12 anni, è abbastanza recente la percezione in me che siano così tante, che la moltitudine sia così varia, e che ciascuna trattenga storie, leggende, tradizioni che appunto con questo invecchiamento della popolazione rischiano di perdersi, in alcuni casi alla natura che ha il sopravvento, in altri l'abbandono.
Leggo dalla tua prefazione, dalla tua,
sì,
introduzione: l'Atlante è suddiviso secondo un criterio geografico, un po' l'abbiamo già detto, uno dei molti che si sarebbero potuti scegliere: nord, est, ovest, Okinawa e Amami.
Sì.
l'accento va su.
Sì, sì.
All'interno di ciascuna sezione, però, la voce degli spiriti è fare da guida, quindi non solo nella prima isola, insomma, gli spiriti dei mici, ma anche nelle altre, a illuminare le zone meno note, a rendere accessibili anche quei territori che non lo sono, a tracciare il racconto. Quindi è anche un Atlante trascendentale,
esatto,
spirituale.
Sì, sì, perché la spiritualità sta sia nello spunto che ha portato questa viaggiatrice che seguiremo a viaggiare, è una sorta di cammino attraverso queste isole, qualcosa si perde, qualcosa si trova e si compone. A guidarla, appunto, una voce trascendentale che è quella degli spiriti, non sono solo i kami, chiaramente questa è il collegamento più veloce, ma è proprio qualcuno che tutto sa, e in effetti mi serviva qualcuno di onnisciente per poter raccontare le battaglie, le bellezze, il passato, le leggende, la spiritualità di alcune di queste isole, e quindi questa voce trascendentale appunto mi ha permesso di poter raccontare tutto senza bisogno del qui e ora, ma poter viaggiare nel tempo e nello spazio. Uh-huh. Sono anche loro un po' ritrose, ogni tanto non dicono tutto quello che sanno, quello che serve perché si possa capire, perché la viaggiatrice possa essere comunque possa appassionarsi di quello che vede.
Ecco, come dicevamo, il percorso, immagina questa viaggiatrice, che puoi essere tu ma può essere chiunque di noi,
sì, sì.
Però tu utilizzi il tu.
Sì,
sempre.
Uso questa seconda persona.
Seconda persona.
All'inizio può essere lievemente, può dare un effetto un po' straniante, non siamo così abituati al tu, però è un po' come nel buio, nella penombra, anzi gli occhi poi cominciano a guardare, basta stare tranquilli come lettori e lasciarsi trasportare. A me è servito molto, è piaciuto molto, perché c'è davvero una presa in carico, una forma di cura di questi uh-huh. spiriti che accompagnano in un paese che è molto distante, è molto diverso, ma accompagnano e suggeriscono il rispetto, che è una cosa a cui io tengo molto. Temo l'appropriazione culturale, non sono giapponese, ci vivo, lo studio, ne sono appassionata, ma non ho quella sapienza che deriva
quell'identità.
Sì, quell'identità. E quindi questa seconda persona mi ha aiutato molto in questo, e spero che sia coinvolgente, almeno per ora.
Sì, lo è. Diciamo che sappiamo, insomma, che i narratori migliori di un itinerario anche sentimentale, oltre che spirituale, come in questo caso, sono gli esterni, cioè tanti letterati hanno narrato l'Italia,
certo,
per dire, lo hanno fatto in una maniera indimenticabile. Quindi diciamo bene che tu sia un'osservatrice, per carità, competente, che vive in Giappone, che quindi insomma sa quello che dice, ma che si fa spesso accompagnare da delle guide occasionali, no? Come appunto,
esatto,
non so, una ragazza incontrata alla stazione in un caso, oppure altri personaggi.
Esatto.
Diciamo che uno dei pregi, secondo me, tra l'altro, è anche il fatto che a ciascun luogo, a ciascuna isola o insomma o gruppo di isole, il testo porta una serie di suggestioni, anche di informazioni, mm-hmm. che sono però rigorosamente selezionate, quindi il testo non è lunghissimo,
no,
per ciascun luogo, quindi, come dire, uno può prendere il libro, interromperlo, ritrovarlo, riuscendo comunque a concludere la lettura di ciascuna sezione.
Assolutamente, proprio l'idea era questa, che fosse un viaggio che potesse essere dosato a seconda delle disponibilità e del tempo anche del lettore. Vengono date piccole informazioni geografiche all'esterno del testo, e il testo poi si muove ovviamente tra informazioni reali e cioè l'isola c'è davvero, quello che io dico non è fiction, la fiction sta chiaramente nello spunto, nella voce, però sono tutte cose vere, e sono appunto frammenti, schegge della quantità, perché sono 50 su quel numero spaventoso che abbiamo detto, però ognuna restituisce qualcosa, e Sì, forse leggerle tutte potrebbe risultare ipnotico. Invece così sicuramente...
No, invece tra l'altro appunto uno fa in tempo a ripensarci e poi a riprendere in mano, quindi anche, sì. Anche la forma di ciascun, non lo definirei capitolo, ma insomma di ciascuna tappa,
esatto,
di questo percorso mi sembra molto efficace anche per un lettore che appunto si voglia incuriosire e avvicinarsi al Giappone in una maniera non troppo, non superficiale, diciamo.
Esatto,
così.
No stereotipi.
No, infatti non ce ne sono. Allora io ringrazio Francesca Scotti e per interposta persona anche Uragami Kazuisa,
esatto,
per le bellissime immagini. Shimaguni, Atlante narrato delle isole del Giappone, Bonpiani editore. Sei in Italia in parte anche per presentarlo, sarai anche a Book City di cui,
esatto,
poi parleremo presto.
Sì, certo, sarò appunto domenica alle 4 al Pime e speriamo di rincontrarci anche in quell'occasione. Intanto grazie.
Grazie Francesca, insomma torna sempre a trovarci quando capita, è sempre molto bello sentir raccontare non solo il Giappone ma anche altre cose. Grazie,
grazie.
Ciao,
ciao. Ciao.
E allora Maija and the Angels of Libra, Please Come Home, un brano recentissimo ma che sembra uscito da una serie d'azione di quelle che arrivano appunto dall'estremo oriente. C'è un riferimento un pochino anche a quello di cui abbiamo appena parlato con Francesca Scotti, il suo ultimo libro. Mentre adesso diamo il bentornato, come quasi tutti i lunedì, al maestro Giuseppe Califano, la rubrica dedicata alla settimana con la musica classica. Buongiorno Giuseppe, grazie.
Buongiorno a tutti voi, direi che è una settimana ricchissima. Iniziamo, vi dico prima un po' gli appuntamenti delle varie stagioni e poi ci concentriamo una piccola finestra su questo Festival Mahler che parte con l'Orchestra Sinfonica di Milano, insomma che è un progetto molto molto ambizioso. Però iniziamo col dire che martedì sera in conservatorio c'è una solista davvero che è un nostro orgoglio assolutamente, che è Beatrice Rana, una solista un po' antidiva per eccellenza in questo periodo in cui insomma gli artisti tendono ad essere molto divi, però insomma il suo valore artistico altissimo è riconosciuto a livello internazionale e torna da noi alla Società del Quartetto a Milano con un programma molto originale, perché c'è la Fantasia opera 28 di Scriabin e poi alcuni brani di Debussy, e per rimanere a questo periodo di inizio Novecento ci regala un brano di rarissimo ascolto, questi Cipressi di Castelnuovo Tedesco, quindi curiosissimi di ascoltarlo, e il tutto poi sarà coronato da un monumento della letteratura pianistica come la Sonata in Si minore di Franz Liszt. Quindi insomma martedì sera 20:30 siamo in conservatorio con Beatrice Rana. Un altro grandissimo pianista però arriva mercoledì sera per la Società dei Concerti, quindi siamo sempre in conservatorio in Sala Verdi. Lui è il pianista pietroburghese Alexei Volodin, torna a Milano dopo un po' di anni e c'è questo programma impaginato con questo nome Allegorie Musicali. Si parte con Schubert con il Klavierstück numero 2, una sonata di Beethoven, tra le meno eseguite forse, però splendida come sempre, la sonata opera 78 dedicata a Teresa, porta proprio questo nome a Teresa, e poi due autori russi, Nikolai Medner con la sonata ballata opera 27 e poi Mussorgsky con i meravigliosi quadri da un'esposizione. Vi segnalo però prima del Festival Mare anche questo appuntamento molto curioso ma di grandissimo valore secondo me, che è quello che è il Teatro Punto Zero, il teatro del carcere Beccaria, perché insomma loro fanno sempre tantissimi progetti ma questo è veramente molto ambizioso, da questo laboratorio teatrale in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica di Milano, la FIL. La compagnia appunto ha messo a punto questa Antigone di Sofocle.
Sì, un po' ne abbiamo parlato quando ha debuttato, perché conosciamo bene Beppe Scutellà e Punto Zero, grazie che la ricordi.
Assolutamente, perché c'è l'appuntamento venerdì e sabato 19:30, domenica alle 16, ci sono le musiche di Alessandro Solbiati, con musica dal vivo, insomma diretta da Marco Seco, e quindi direi che veramente insomma anche per il valore sociale di questa operazione è assolutamente da sostenere e segnalare. E poi invece appunto il nostro Festival Mahler, dicevamo ambiziosissimo, con tante orchestre ospiti e coinvolge veramente tantissime istituzioni, e si inizia ci sono un po' di proiezioni anche di eventi diciamo collaterali, si inizia però dopodomani 25 ottobre alle 20 naturalmente in auditorium con l'Orchestra Sinfonica di Milano, il coro della Sinfonica, con Andrei Boreico come direttore, e c'è la Sinfonia numero 2 di Mahler, naturalmente in do minore, la cosiddetta Resurrezione. L'appuntamento il giorno successivo invece, 26 ottobre, ci sarà un ritorno in qualche modo, perché è quello di Riccardo Chailly, primo direttore dell'orchestra allora La Verdi, che ritorna però con la Filarmonica della Scala e dirigerà il Preludio Sinfonico in do minore di Mahler, ricostruito perché insomma c'erano solo degli abbozzi, e la Sinfonia numero 1, il Titano, insomma una delle più amate in assoluto. Mentre il 27 ottobre, gli orari sono sempre alle 20, è il turno dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, questa volta diretta da Manfred Honeck, con il baritono Christopher Paul. Ci sono i leader per baritono e orchestra di Mahler, il Corno Magico del Fanciullo, accostati alla Sinfonia numero 3 di Beethoven, l'Eroica. E poi verso il weekend, sabato 28 ottobre, Spira Mirabilis con la Sinfonia numero 3 di Schumann, la cosiddetta Renana, che c'entra con Mahler perché è nell'arrangiamento la rivisitazione di Gustav Mahler. E poi finiamo invece domenica, ritorna la Sinfonica con il coro e anche il coro di voci bianche, con Klaus-Peter Flor come direttore per la terza sinfonia di Mahler, il Re minore, in sei tempi, contralto, coro femminile, coro di bambini e orchestra, e quindi veramente un altro dei grandi capolavori che ci ha lasciato questo compositore enorme. E quindi poi il festival continuerà la settimana prossima e quindi continueremo sicuramente a parlarne.
Bene, allora sì, questo festival appunto avevamo avuto occasione di sentire cosa ne aveva detto Ruben Gijs, il direttore insomma musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Adesso va a incominciare, ricorderemo i singoli appuntamenti anche in settimana. Intanto ringraziamo Giuseppe Califano come sempre, ci ritroveremo lunedì prossimo. Buona settimana.
Buona settimana a voi.
A ciao. Risentirci. Cult finisce qui, fra poco le notizie delle 12:30, ritorniamo domani alle 11:30, ci ritrovate in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci domani.